Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo la lettura del documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, Dignitatis Infinita, sul valore della dignità umana. Lo abbiamo cominciato settimana scorsa. È un testo molto importante, direi molto atteso nel mondo cattolico e anche al di fuori, perché questo, come già vi ho detto, ma mi pare importante ripeterlo, è un tema centrale della nostra epoca, dell'epoca successiva alle ideologie, quell'epoca che comincia sostanzialmente negli anni 60, quando appunto delle grandi narrazioni ideologiche che avevano attraversato il Novecento, nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, quando le grandi ideologie che erano nate sostanzialmente all'epoca della Rivoluzione Francese erano diventate ideologie di massa, cioè non erano più rappresentate da piccole congregazioni, piccoli partiti che avevano come riferimento delle piccole elite di uomini, ma proprio in conseguenza della Grande Guerra, cioè dello scoppio di una guerra come non ce n'erano mai state prima di allora, una guerra frutto della leva di massa a cui partecipavano milioni di giovani che riempivano gli eserciti di tutte le nazioni impegnate nella guerra, ma una guerra anche che prevedeva il coinvolgimento della popolazione sia per la produzione di armi e di munizioni, sia perché cominciavano i bombardamenti dal cielo delle grandi città dove c'erano le fabbriche che producevano le munizioni e le armi necessarie e indispensabili per fare la guerra, sia perché era una guerra ideologica, dove la propaganda aveva un ruolo importante e quindi era una guerra che coinvolgeva le stesse popolazioni, non c'erano più gli eserciti di professionisti che si combattevano mentre la grande maggioranza della popolazione rimaneva abbastanza estranea al conflitto. E questa guerra che coinvolse le popolazioni, quando finì, fu seguita dalla nascita dei grandi partiti ideologici di massa. Nel 1919 a Milano venne fondato il movimento fascista in piazza San Sepolcro, un movimento di reduci dalla guerra, un movimento nazionalista, militarista, che sfruttava il fatto che per 5 anni, 4 anni, molti erano stati nell'esercito, erano stati ufficiali, avevano avuto dei ruoli importanti e non riuscivano più o non volevano più adattarsi alla vita civile tornati in patria. Il movimento fascista sfruttava anche l'epoca del nazionalismo, cioè di quel desiderio di portare a compimento la grandezza della propria nazione, nella fattispecie l'Italia, che vedeva come non erano state ottenuti tutti i risultati. Trento, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, Fiume, che erano i paesi, le città, le regioni che l'Italia voleva annettersi in conseguenza della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Nel 1921 nacque a Livorno il Partito Comunista, scindendosi dal Partito Socialista, in seguito alla rivoluzione bolscevica, cioè alla prima rivoluzione con la quale il comunismo conquistò il potere per la prima volta in uno stato del mondo, in Russia, grazie al colpo di Stato a San Pietroburgo di Lenin e del suo partito, il Partito Bolscevico. La rivoluzione comunista aveva una patria, aveva uno Stato, aveva a disposizione, diciamo così, un territorio dove potersi organizzare e dal quale tentare, la conquista del mondo. Sempre nel 1919 era nato il Partito Popolare, fondato da Don Luigi Sturzo, con l'appello ai liberi e forti. Era la prima volta che dal movimento cattolico nasceva un vero e proprio partito che divideva in qualche modo, avrebbe diviso in qualche modo lo stesso movimento cattolico, dando al Partito Popolare appunto una veste ideologica specifica che nel movimento cattolico precedente non c'era. Tutto questo fece del primo dopoguerra una stagione di grandi conflitti ideologici, politici, sociali, sindacali, eccetera. Ci fu in Italia il cosiddetto biennio rosso tra il 19 e il 21, con l'occupazione delle fabbriche, l'occupazione delle campagne da parte dei movimenti rivoluzionari socialisti e comunisti e con un inizio di una sorta di inizio di guerra civile che vide contrapporsi da una parte i fascisti e dall'altra appunto i comunisti. Ci sarà poi pochi mesi dopo la marcia su Roma dell'ottobre del 1922, in seguito alla quale il re diede l'incarico a Benito Mussolini, cioè al capo del movimento fascista, di formare un governo di coalizione che segnò l'inizio diciamo così, della trasformazione dello Stato da Stato liberale in uno stato autoritario, lo stato del fascismo, che non prevedeva più la presenza dei partiti, ma di un partito solo, il PNF, il Partito Nazionale Fascista, frutto diciamo, dell'accordo fra il partito nazionalista, i movimenti e i partiti nazionalisti, più movimenti che partito, e il movimento fascista, da cui nacque appunto il Partito Nazionale Fascista che faceva parte di una coalizione, ma poi prese progressivamente tutto il potere, mettendo fuori legge sostanzialmente gli altri partiti e costruendo un tipo di Stato disegnato da Alfredo Rocco, che nel 1925 aveva già una sua compiutezza, che era uno stato molto diverso, abbastanza diverso dallo stato liberale precedente. Uno stato appunto non più fondato sui partiti, ma sulle corporazioni e sul partito unico, uno stato che limitava moltissimo la libertà, soprattutto la libertà politica. Uno Stato, diciamo così, che faceva dell'ideologia fascista una sorta di versione aggiornata del nazionalismo, l'ideologia di Stato che tendenzialmente tentava di diventare uno Stato totalitario, anche se il regime fascista non fu mai uno Stato totalitario perché sopravvissero al suo interno sia la Chiesa sia la monarchia, cioè due realtà istituzionali con una propria autonomia, con una propria libertà di azione che impedì al regime di diventare un regime totalitario. Come totalitario furono invece gli stati comunisti, la Russia che era diventata comunista nel 1917, e tutti i successivi stati comunisti, sia il regime nazionalsocialista in Germania, che prenderà il potere con Adolf Hitler nel 1933, che non sarà anch'esso un vero e proprio stato totalitario, perché in qualche modo rimase una certa libertà a livello economico-sociale per quanto riguarda la piccola industria, insomma. Ma fu uno Stato, diciamo così, anch'esso con un partito unico, anch'esso con la persecuzione di tutti quelli che avevano o che avrebbero voluto organizzare delle forze politiche diverse, alternative. E quindi uno Stato che aveva un controllo sulla società tendenzialmente totale, anche se non fu così totale come sarebbe stato, come era e come sarebbe stato nei regimi del socialismo reale, del comunismo. Bene, questa stagione finirà. Questa è la stagione delle ideologie, ed è la stagione della grande guerra ideologica, della grande guerra civile in Europa tra appunto il fascismo, il nazionalsocialismo soprattutto da una parte, il socialismo e il comunismo dall'altra, e diciamo così, la terza componente ideologica sarà quella del liberalismo e delle democrazie liberali che si erano formate nell'Ottocento e che ancora c'erano e resisteranno. Questa grande guerra civile durerà sostanzialmente fino al 1989, la caduta del muro di Berlino, ma cominciò a indebolirsi, ad essere meno accolta dalla popolazione, soprattutto dalla popolazione giovanile, in seguito a quella rivoluzione culturale, antropologica che si manifesterà soprattutto negli anni 60 e che prenderà il nome dall'anno in cui scoppierà in tutte le principali capitali europee, in modo particolare a Parigi, nel cosiddetto Maggio francese, il 68, dal 1968. Il 68 è stata una rivoluzione che ha avuto delle conseguenze non tanto di natura politica: il terrorismo verrà sconfitto sostanzialmente quasi subito negli altri paesi, un po' più a lungo durerà in Italia, ma anch'esso verrà anche il terrorismo italiano, incarnato soprattutto dal fenomeno delle Brigate Rosse, verrà sconfitto. Invece, dove l'ideologia libertaria del 68 esploderà e produrrà delle conseguenze tuttora presenti nel corpo sociale, sarà appunto nel campo antropologico. Cioè il 68, possiamo dire, questa rivoluzione in interiore homine, questa rivoluzione culturale, ha cambiato sostanzialmente i connotati di quella generazione, staccandola, sradicandola dalle radici cristiane e da quei valori che nella società borghese erano in qualche modo rimasti presenti, anche se sempre meno, con minore convinzione, sempre con una forma sostanziale di ipocrisia. Veniva difesa la famiglia, veniva difesa l'indissolubilità del matrimonio, veniva difesa la sacralità della vita, veniva difesa una certa morale, cosiddetta morale borghese, che però aveva perso i propri fondamenti nell'antropologia cristiana, cioè molti si comportavano in un certo modo ma non sapevano perché, e contemporaneamente progrediva una profonda secolarizzazione, cioè una profonda diffusione dell'ideologia del secolarismo, o se volete del relativismo, cioè quell'ideologia che nega l'esistenza di valori, di principi permanenti, di verità metafisiche e metastoriche che la società deve riconoscere per garantire il bene della comunità, il bene comune. E questi valori, appunto, la dignità fra questi valori, appunto, la dignità della persona, la sua irriducibilità a qualsiasi altra istituzione che se ne volesse servire, era uno dei capisaldi, diciamo così, che verrà smantellato dalla progressiva diffusione dell'ideologia del 68. Un'ideologia che sostanzialmente, possiamo dire, avrebbe voluto e vuole, perché tuttora è presente nel corpo sociale, trasformare ogni desiderio in un diritto. E desiderio, i desideri, diciamo così, di questa rivoluzione erano la ribellione nei confronti di quella morale insegnata dalla Chiesa, dalla tradizione cristiana, morale che parte appunto dal presupposto che la grande dignità di ogni persona deriva dal fatto che ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, che il suo corpo è tempio dello Spirito Santo, che non è un dono, la vita che viene data, che deve essere accolta e valorizzata, ma che tutto questo avviene nel rispetto, dovrebbe avvenire nel rispetto dell'ordine della creazione. Per cui l'uomo è creato, primo principio, diritto alla vita, sacralità della vita: la vita è un dono. L'uomo è creato maschio e femmina, cioè uomo e donna, perché attraverso la loro comunione per sempre nell'istituzione del matrimonio si scambiano reciprocamente il dono dell'appartenenza l'uno all'altra, e da questo dono, da questa comunione, nasce la vita, nasce la trasmissione della propria vita, per cui la sessualità è il segno attraverso il quale due persone decidono di donarsi reciprocamente per sempre, finché la morte non li separi, al fine di trasmettere la vita. Tutto questo viene messo in radicale discussione. Quello che conta è esclusivamente il desiderio di ogni persona, il desiderio di cambiare la moglie o il marito, di accettare il figlio concepito o di rifiutarlo, di volere il figlio anche quando la natura non lo può dare, attraverso per esempio la fecondazione artificiale o attraverso l'utero in affitto, il desiderio di cambiare il proprio sesso, da cui l'ideologia del genere, eccetera. Ora, tutto questo ha come presupposto il rifiuto della dignità della persona, cioè il rifiuto del fatto che una persona è qualcuno di è qualcosa, è qualcuno, cioè è unico e irripetibile ed è creato a immagine e somiglianza di Dio. Per cui ha una sua dignità che non, che che non gli viene riconosciuta dallo Stato, ma lo Stato deve prenderne atto, proteggerla, garantirla e favorirne lo sviluppo. Cioè non è una concessione dello Stato, ma è da parte dello Stato il riconoscimento dell'esistenza di una vita sostanzialmente, piena di diritti e con una dignità intrinseca. Come si è sviluppata nella cultura della nostra tradizione questa idea della dignità di ogni persona? È quello che il documento Dignitas Infinita spiega nel primo capitolo, a partire dal numero 10. Ve lo leggo. Già nell'antichità classica si profila una prima intuizione a riguardo della dignità umana, che procede da una prospettiva sociale. Ogni essere umano viene rivestito di una dignità particolare secondo il suo rango e all'interno di un determinato ordine. Dall'ambito sociale la parola è passata a descrivere la differente dignità degli esseri presenti nel cosmo. In questa visione tutti gli esseri possiedono una loro dignità propria, secondo la loro collocazione nell'armonia del tutto. Certamente alcune vette del pensiero antico iniziano a riconoscere un posto singolare all'essere umano, in quanto dotato di ragione e quindi capace di assumersi una responsabilità riguardo a se stesso e agli altri esseri nel mondo. Ma siamo ancora lontani da un pensiero capace di fondare il rispetto della dignità di ogni persona umana al di là di ogni circostanza. Cosa dice? Dove nasce l'idea di persona, di dignità? Nasce sicuramente nel pensiero greco, nella filosofia greca. È molto importante questo. Avere presente questo, cioè il cristianesimo, cioè non nasce improvvisamente, nasce in un mondo, cioè Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, nato, vissuto e morto all'interno di un popolo, il popolo di Israele, che era un popolo fra i tanti che c'erano, che il Signore sceglie per portare a compimento la sua promessa di amore e di salvezza nei confronti degli uomini e rimediare al peccato originale, al peccato che Adamo ed Eva avevano commesso nel paradiso, nel giardino dell'Eden, nel paradiso terrestre. Ma questo evento, che è l'evento centrale della storia, è il cuore della storia, perché è evidente che se Cristo è il figlio di Dio, se il figlio di Dio si è fatto uomo e per ogni uomo, per amore di ogni uomo, si è lasciato uccidere sulla croce per poi risorgere, questo è l'evento centrale della storia. Non ci può essere nulla, né prima, né durante, né poi, di più grande, di più importante, di più, diciamo così, fondamentale, no? Però il mistero dell'incarnazione avviene nel tempo, avviene nella storia, avviene in modo particolare dentro la storia di un popolo, appunto il popolo di Israele, che ha a sua volta una sua storia, che è la storia che viene raccontata nell'Antico Testamento, dove vediamo l'opera di Dio che si sceglie un popolo e che con pazienza fa crescere dentro questo popolo l'attesa del Messia, cioè l'attesa della salvezza che si sarebbe incarnata in una persona, eccetera. Tuttavia questo popolo, cioè il popolo di Israele, non è l'unico popolo della storia. Ce ne sono stati tanti altri. nei secoli precedenti la nascita di Cristo. Uno dei popoli più importanti, ogni popolo ha una sua storia, la sua importanza, eccetera, ma certamente un popolo che ha avuto una grande rilevanza per le proprie scoperte, per quello che è riuscito a portare e a lasciare in dote, in dono all'umanità, è il popolo greco. Perché il popolo greco? Perché nella cultura greca, nella cosiddetta filosofia greca, viene intuita l'idea di persona e di dignità di ogni persona. Se voi leggete i grandi filosofi dell'antica Grecia che studiamo andando a scu- che dovremmo studiare andando a scuola, facendo il liceo, Socrate, Platone, Aristotele, vi rendete conto di come questi uomini che non avevano la grazia di Dio, non avevano la luce della rivelazione, ma avevano la ragione, e attraverso l'uso della loro ragione erano arrivati a scrivere dei capolavori, a intuire, a cogliere delle verità fondamentali, per esempio la verità dell'esistenza di un motore immobile, come lo chiamava Aristotele, cioè di un Dio, e della dignità di ogni uomo. Tuttavia, non, pur nella loro grandezza, tanto grande che verrà. Che avranno un ruolo importante nella cultura cristiana, perché verranno, diciamo così, cristianizzati dai grandi padri della Chiesa, da Sant'Agostino, da San Tommaso d'Aquino, che elaboreranno alla luce della rivelazione del Vangelo la loro filosofia per porne una nuova, ma non staccata, diciamo così, dalla filosofia greca al centro della vita pubblica, della vita sociale delle nazioni occidentali, eccetera. Ebbene, pur non riuscendo ad avere un'idea chiara della dignità, questa filosofia riesce a intuire, a cogliere queste verità che poi verranno sviluppate successivamente dai padri della Chiesa, dallo stesso Magistero. Pensate alle importanti parole, per esempio, di pochi anni fa, di Benedetto XVI, sul patrimonio rappresentato da questa filosofia, certamente per l'Occidente, ma anche per tutto il resto del mondo. Vediamo quindi adesso le prospettive bibliche, cioè la Bibbia che cosa dice su questi temi. La rivelazione biblica insegna che tutti gli esseri umani possiedono una dignità intrinseca perché sono creati a immagine e somiglianza di Dio. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E Dio creò l'essere umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. L'umanità ha una qualità specifica che la rende non riducibile alla pura materialità. L'immagine non definisce l'anima o le capacità intellettive, bensì la dignità dell'uomo e della donna. Entrambi, nel loro mutuo apporto di uguaglianza e vicendevole amore, espletano la funzione di rappresentare Dio nel mondo, e sono chiamati a custodire e coltivare il mondo. Essere creati a immagine di Dio significa pertanto possedere in noi un valore sacro che trascende ogni distinzione sessuale, sociale, politica, culturale e religiosa. La nostra dignità ci viene conferita, non è né pretesa né meritata. Ogni essere umano è amato e voluto da Dio per se stesso. E quindi è inviolabile nella sua dignità. Nell'Esodo, cuore dell'Antico Testamento, Dio si mostra come colui che ascolta il grido del povero, vede la miseria del suo popolo, si prende cura degli ultimi e degli oppressi. Si ritrova lo stesso insegnamento nel codice deuteronomico. Qui l'insegnamento sui diritti si trasforma in manifesto della dignità umana, in particolare a favore della triplice categoria dell'orfano, della vedova e del forestiero. Gli antichi precetti dell'Esodo vengono richiamati e attualizzati dalla predicazione dei profeti, i quali rappresentano la coscienza critica di Israele. I profeti Amos, Osea, Isaia, Michea, Geremia hanno interi capitoli di denuncia dell'ingiustizia. Amos rimprovera aspramente l'oppressione del povero, il non riconoscere al misero nessuna fondamentale dignità umana. Isaia pronuncia una maledizione contro coloro che calpestano i diritti dei poveri, negando loro giustizia. Guai a coloro, scrive Isaia al capitolo 10, che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive per negare la giustizia ai miseri. Questo insegnamento profetico è ripreso dalla letteratura sapienziale. Il Siracide equipara l'oppressione dei poveri all'omicidio, uccide il prossimo e gli toglie il nutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. Nei Salmi il rapporto religioso con Dio passa attraverso la difesa del debole e del bisognoso. Difendete il debole e l'orfano, dice il Salmo 82. Al povero e al misero fate giustizia. Salvate il debole e l'indigente. Liberatelo dalla mano dei malvagi. Ecco, questo è una riflessione su come l'idea di dignità venga presentata, coltivata, annunciata nell'Antico Testamento e poi portata a compimento nei Vangeli. Gesù, e siamo al numero 12, nasce e cresce in condizioni umili e rivela la dignità dei bisognosi e dei lavoratori. Nel corso del suo ministero, Gesù afferma il valore e la dignità di tutti coloro che portano l'immagine di Dio, indipendentemente dalla loro condizione sociale e dalle circostanze esterne. Gesù ha abbattuto le barriere culturali e cultuali, ridando dignità alle categorie degli scartati o a quelle considerate ai margini della società. Gli esattori delle tasse, per esempio, la grande figura di Matteo, no? Che viene, Gesù lo guarda negli occhi e dice: seguimi. E Matteo capisce subito che è stato chiamato. Ma Matteo era un esattore delle tasse, era un nemico di Israele, era un venduto ai romani, diremmo noi oggi, ma un venduto nel senso che spillava i soldi del suo popolo attraverso le tasse che raccoglieva per conto dei romani. Quindi Dio, cioè Cristo, rivaluta anche lui. Ma in lui certamente come singola persona, ma anche la sua categoria, cioè no, no, non nel senso che dice che fanno bene, ovviamente, però dice anche loro sono esseri umani con i quali bisogna parlare, anche loro si possono convertire, nonostante quello che fanno. Gli esattori delle tasse, le donne. E parlare alle donne e delle donne non era facile allora. Parlare da solo alla samaritana, che oltre a essere samaritana, quindi facente parte di un popolo in conflitto con Israele, era una donna. Ed era una donna, cioè non particolarmente virtuosa, come potremmo dire. E Gesù ci parla. E parlandoci la converte. cioè la porta a Dio. Lei è l'esempio tipico di come tutti possano convertirsi, tutti siano chiamati a Dio, a diventare seguaci di Cristo, a entrare in comunione con Lui. Quindi gli esattori delle tasse, le donne, i bambini non contavano quasi nulla nell'antichità, cioè erano semplicemente una fase di passaggio prima di diventare grandi. E lui ha una predilezione, Gesù ha una predilezione enorme nei confronti dei bambini. I lebbrosi vivevano ai margini. Lui li va a cercare, li tocca, oltre che li guarisce. Gli ammalati. La malattia ancora oggi è difficile da gestire. È difficile da portarne il peso, sia per chi è ammalato, sia per chi è vicino all'ammalato. E Gesù passa tantissimo tempo a curare gli ammalati, a guarire gli ammalati. Infine i forestieri e le vedove. I forestieri sono quelli che non hanno una patria alle loro spalle, spesso non hanno neanche una casa, non hanno neanche una famiglia. Sono bisognosi di tutti, come le vedove. Non hanno chi si preoccupi di loro e garantisca la loro sopravvivenza. Quindi Gesù guarisce, sfama, difende, libera, salva. Egli è descritto come un pastore sollecito per l'unica pecora smarrita. Egli stesso si identifica con i suoi fratelli più piccoli. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei l'avrete fatto a me. Nel linguaggio biblico i piccoli non sono soltanto i bambini di età, ma i discepoli indifesi, i più insignificanti, i reietti, gli oppressi, gli scartati, i poveri, gli emarginati, gli ignoranti, i malati, i declassati dai gruppi dominanti. Il Cristo glorioso giudicherà in base all'amore verso il prossimo, che consiste nell'avere assistito l'affamato, l'assetato, lo straniero, il nudo, l'ammalato, il carcerato, con i quali egli stesso si identifica. Per Gesù il bene fatto a ogni essere umano, indipendentemente dai legami di sangue o di religione, è l'unico criterio di giudizio. L'Apostolo Paolo afferma che ogni cristiano deve comportarsi secondo le esigenze della dignità e del rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani, secondo il comandamento nuovo della carità. Se poi avrete modo di leggere la lettera apostolica, vedrete come per ognuna di queste affermazioni c'è un rimando al testo o a un altro documento del Magistero. Sviluppi del pensiero cristiano. Lo sviluppo del pensiero cristiano ha poi stimolato e accompagnato i progressi della riflessione umana sul tema della dignità. L'antropologia cristiana classica, basata sulla grande tradizione dei padri della Chiesa, ha messo in rilievo la dottrina dell'essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio e il suo ruolo singolare nella creazione. Quindi, il pensiero cristiano conosce uno sviluppo, ovviamente. Gesù è figlio di Dio, ci lascia nulla di scritto, ma ci lascia un insegnamento che viene ripreso dai Vangeli, attraverso la testimonianza degli apostoli. E poi la Chiesa fondata da Cristo elabora il suo pensiero. Pensate alla lettera di Pietro, alle lettere di Paolo, pensate a quel testo meraviglioso che stiamo leggendo nella liturgia della messa di questi giorni, cioè gli Atti degli Apostoli, che sono la prima parte. La primissima storia della Chiesa. Quando gli apostoli si trovano nel Cenacolo, ricevono lo Spirito Santo e dicono: beh, adesso dobbiamo andare, dobbiamo portare il Vangelo della salvezza che abbiamo ricevuto a tutti gli uomini. Come ci ha detto Gesù, andate e predicate a tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però questo pensiero nei secoli successivi, soprattutto nell'epoca dopo le persecuzioni che durano sostanzialmente 300 anni, non sono continuative. Ci sono periodi, dipendono dagli imperatori, ci sono periodi di maggiore o minore intensità. Quando finiscono, grazie a Costantino, l'imperatore Costantino, che decreta nel 313 la libertà religiosa in tutto il territorio dell'impero, nascono i primi padri della Chiesa, che vengono chiamati apologisti, apologisti perché difendono le ragioni della fede cristiana di fronte a chi la contesta. Cioè sostanzialmente agli ebrei e ai pagani. Gli ebrei perché si sentono sfuggire il primato, nel senso che i primi cristiani sono ebrei come loro, che però riconoscono in Gesù il Messia e fondano la Chiesa. Molti ebrei non ci stanno, il più famoso di questi è Saulo di Tarso, che è un grande persecutore dei cristiani. Ma lì se lo prende direttamente Gesù, gli appare e gli dice: ma dove vai? Cosa fai? Non sai che io ti ho scelto per diventare l'apostolo delle genti, cioè perché tu, ebreo e cittadino romano, possa essere colui che porterà il Vangelo al di fuori di Israele, del popolo di Israele, e soprattutto che lo porterà in Europa. Vi ricordate quando a Paolo, ormai Paolo, non più Tarso, non più Saulo, appare Gesù, no, sogna che un angelo gli chiede di entrare in Macedonia. È il suo ingresso in Europa, che lo porterà poi a Roma, dove diventerà martire, conoscerà la morte, il martirio, si ricongiungerà con Pietro e saranno le due colonne portanti della Chiesa Cattolica. Dicevo, il pensiero cristiano si sviluppa, i padri della Chiesa, i padri apologisti, padri greci, padri latini, elaborano un pensiero che, come dirà Benedetto XVI, riceve molto, prende molto dalla filosofia greca, da Platone, da Aristotele, dalla loro idea di persone, dalla loro idea di trascendenza, dalla loro idea della centralità, della bellezza, della famiglia, della patria anche, ma sempre in un contesto di equilibrio, non facendole diventare delle ideologie che assolutizzano tutto, eccetera. Lo sviluppo del pensiero cristiano ha poi stimolato e accompagnato i progressi della riflessione umana sul tema della dignità. L'antropologia cristiana classica, basata sulla tradizione dei padri della Chiesa, ha messo in rilievo la dottrina dell'essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio e il suo ruolo singolare nella creazione. Il pensiero cristiano medievale, vagliando criticamente l'eredità del pensiero filosofico antico, è pervenuto a una sintesi della nozione di persona, riconoscendo il fondamento metafisico della sua dignità, come attestano le seguenti parole di San Tommaso d'Aquino. La persona significa quanto di più nobile c'è in tutto l'universo, cioè il sussistente di natura razionale. L'uomo si differenzia dagli animali perché è dotato della ragione, dell'intelligenza che gli permette di scegliere. Tale dignità, è questo che fonda la sua dignità, tale dignità ontologica nella sua manifestazione privilegiata attraverso il libero agire umano è stata poi messa in risalto soprattutto dall'umanesimo cristiano del Rinascimento. Anche nella visione di pensatori moderni, quali Cartesio e Kant, che pure hanno messo in discussione alcuni dei fondamenti dell'antropologia cristiana tradizionale, in particolare Cartesio, che ha sostanzialmente smontato l'idea classica del realismo, no? Prima c'è la realtà e poi c'è il pensiero che la riconosce. Prima c'è la creazione e poi c'è il pensiero soggettivo che la riconosce. Lui ha ribaltato con il cogito ergo sum, penso e quindi sono, il giusto rapporto. Sono e quindi penso. Perché il cogito ergo sum, penso e quindi sono, ribaltando, invertendo quest'ordine di fattori, crea una forma di soggettivismo, come se fosse il pensiero a creare la realtà e non ad accorgersi, ad adeguarsi alla realtà che il pensiero trova, che l'uomo trova. Kant è quel grande filosofo della modernità, moderno, che ha smantellato la metafisica, riducendo la morale a un dover essere, non si capisce bene su che cosa fondato, perché se non è fondato su dei principi metafisici, cioè che stanno oltre la fisica, oltre le cose che si vedono, oltre le cose che si toccano, oltre le cose che si sentono, cioè dei principi sempre veri, sempre validi, dei principi eterni sostanzialmente. Eppure anche in loro si possono avvertire con forza echi della rivelazione. Certo, anche in loro si coglie il bisogno, la grandezza, la necessità per l'ordine, per la salvezza, per la gioia, per la felicità di un Dio creatore e di una creazione che l'uomo trova, non inventa. Sulla base di alcune riflessioni filosofiche più recenti circa lo statuto della soggettività teoretica e pratica, la riflessione cristiana è arrivata poi a sottolineare ancora di più lo spessore del concetto di dignità, raggiungendo una prospettiva originale, come ad esempio il personalismo nel XX secolo. Il personalismo è una concezione filosofica basata sulla persona, cioè sulla centralità della persona, ed è una filosofia cristiana del 1900, del XX secolo. Tale prospettiva non solo riprende la questione della soggettività, ma la approfondisce nella direzione dell'intersoggettività e delle relazioni che legano tra loro le persone umane. Anche la proposta antropologica cristiana contemporanea si è arricchita del pensiero proveniente da quest'ultima visione. Qui mi fermo, prego la regia di. Dicevamo che avrei parlato dei tempi moderni, dei tempi odierni, che è il numero successivo. Vi comincio a leggere, visto che non arrivano domande. Dice il testo: ai nostri giorni il termine dignità viene utilizzato prevalentemente per sottolineare il carattere unico della persona umana, incommensurabile rispetto agli altri esseri dell'universo. In questo orizzonte si comprende il modo in cui viene usato il termine dignità nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948, dove si parla della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili. Solo questo carattere inalienabile della dignità umana consente di poter parlare dei diritti dell'uomo. Che cosa significa questo? Significa che dopo le due guerre mondiali, che avevano portato al disastro del conflitto fra le diverse ideologie, come se la singola persona non contasse nulla. Pensate che la Prima Guerra Mondiale ha comportato quasi 10 milioni di morti, la seconda 50 milioni, aggiungete tutti i feriti, i disagi, i disastri, insomma, sono state due guerre che hanno provocato dei danni incalcolabili all'umanità ed erano delle ideologie che, come tutte le ideologie, esaltavano un aspetto della realtà, chi la lotta di classe, chi la lotta delle nazioni. E per perseguire l'obiettivo della propria ideologia, cioè sostanzialmente per conquistare il potere e costruire l'uomo nuovo, il mondo nuovo alla luce dell'ideologia, eliminavano tutto ciò che poteva essere di ostacolo al perseguimento di questo obiettivo, nel totale disprezzo della persona umana. Allora, nel secondo dopoguerra, quando ci si accorge di quello che è successo, e soprattutto quando la Chiesa Cattolica in Europa e i cristiani ritornano ad avere un peso importante, perché le ideologie erano fallite, non avevano promesso quello che mantenevano e soprattutto ci si stava accorgendo della loro pericolosità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il nazionalsocialismo viene sconfitto, il comunismo. La Russia comunista vince la guerra insieme alle democrazie liberali, ma subito comincia il conflitto fra queste ultime e la Russia comunista. Perché ci si accorge della pericolosità insita in questa ideologia che aveva conquistato il potere nel 1917. Che si era alleata col nazismo tra il 1939 e il 1941, prima di dover combattere contro il nazismo stesso in seguito all'invasione voluta da Hitler della Russia appunto nel 1941-42 con l'operazione Barbarossa. Allora in Europa ci si rende conto che ci vuole qualche cosa che sottolinei l'inviolabilità della persona. E allora viene fatta questa dichiarazione di cui parla il nostro documento all'ONU, alle Nazioni Unite nel 1948, sulla dignità di tutte le persone. Cioè la persona non può essere strumentalizzata da nessuna ideologia. Perché tutto ciò che le idee fanno, propongono, deve aiutare la persona, deve sostanzialmente essere di beneficio alla persona. Questo è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Cioè il bene comune, la politica, l'economia, le relazioni, eccetera, devono aiutare la persona a realizzarsi nella vita terrena, nella vita temporale e soprattutto nella prospettiva della vita eterna. Tutto ciò che va contro la persona non è buono, cioè non viene da Dio, non è giusto, non è vero. Non è corretto. Poi si potrebbe discutere, si è discusso sui fondamenti di questa dichiarazione delle Nazioni Unite del 48, che sono un po' timidi, cioè si capisce, cioè è giusto, viene messa in risalto la centralità della persona, non si spiega bene adeguatamente che la persona è sacra perché è immagine e somiglianza di Dio, non così. Però, insomma, bisogna anche accontentarsi di quello che succede. Quindi, la dignità viene riconosciuta in questa dichiarazione, in qualche modo la dignità della persona umana viene riconosciuta. Per chiarire meglio il concetto di dignità, è importante segnalare che la dignità non viene concessa alla persona da altri esseri umani, a partire da determinate sue doti e qualità, in modo che potrebbe essere eventualmente ritirata. Cioè, la dignità non è intrinseca alla persona, non è che gli viene concessa da qualcuno. Se la dignità fosse concessa alla persona da altri esseri umani, allora essa si darebbe in modo condizionato e alienabile. E lo stesso significato di dignità, per quanto meritevole di grande rispetto, rimarrebbe esposto al rischio di essere abolito. Non può essere abolita. In realtà la dignità è intrinseca alla persona, non conferita a posteriori, previa ad ogni riconoscimento e non può essere perduta. Di conseguenza, tutti gli esseri umani possiedono la medesima e intrinseca dignità, indipendentemente dal fatto che siano in grado o meno di esprimerla adeguatamente. Questo è molto importante, lo vedremo le prossime volte, perché la stessa dignità che ha la persona nel pieno delle sue forze, nel pieno della salute, eccetera, deve essere riconosciuta al bambino concepito nel grembo della madre, all'anziano che ormai non riesce più a portare un contributo materiale significativo al bene comune perché è malato, perché è in fin di vita, ma che ha la stessa dignità, che gli deve essere riconosciuta e che deve essere maggiormente protetto proprio perché indifeso come il bambino concepito che vive nel grembo della madre. Vi auguro una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.